Buon pomeriggio, siamo riuniti per questa settima commissione avente ad oggetto liste di attesa degli asili nido comunali e un aggiornamento. Il richiedente è il commissario Bruzzone Filippo, lista rosso-verde. Procediamo con l'appello. Ahimè, presente. Alfonso, assente. Ariotti, presente. Barbieri, assente. Bertorello, assente. Bevilacqua, presente. Boniccioli, assente. Bruccoleri, assente. Bruzzone Filippo, presente. Bruzzone Rita, assente. Canessa Cerchi, assente. Cavalleri, Cavalleri, presente. Ceraudo, presente. Costa, presente. Crivello, presente. Crucioli, assente. De Beneditis, presente. Dello Strologo, assente. Falcone, presente. Falteri, assente. Gaggero, presente. Gandolfo, presente. Ghio, assente. Gozzi, assente. Grosso, assente. Cabur, presente. Lodi, presente. Lograsso, presente. Manara, presente. Notar Nicola, presente. Pasi, assente. Patrone, assente. Pellerano, assente. Pilloni, presente. Russo, assente. Vacalebre, assente. Veroli, assente. Villa, presente. Viscogliosi, assente. È presente l'assessore Corso. Buongiorno assessore. Allora, commissario Bruzzone, visto che è il richiedente, a lei la parola.
Sì, grazie Presidente. Una valutazione di carattere generale è sicuramente quella tale per cui ci fosse stato fin dall'inizio questa velocità nell'aggiornarci, avremmo probabilmente risolto alcune questioni, una valutazione di carattere ovviamente generale e politico, perché in effetti l'aggiornamento nasce dall'esigenza dei primi dati forniti a inizio mese, che vado un attimino a ricordare anzitutto a me stesso: con la copertura del 40% dei privati mi risultavano 712 domande inevase per i nidi, 67 per le sezioni primavera e 57 sulle infanzie. Ora, c'è da capire se questo dato sia perfezionato rispetto a un paio di settimane fa, se sì, quali sono i numeri. Dopodiché l'oggetto di oggi è capire quali siano le strategie poste in essere per abbattere questo numero. Faccio già alcune domande così preliminari, poi immagino che il dibattito insomma verrà condito anche da altri spunti, però oltre al dato sui privati risulta fondamentale capire il destino di alcuni presidi, penso a Borzoli, interessato adesso dal PNRR, quindi come ci aspettiamo con la scuola dopo, in base anche ai numeri, quali possono essere le strategie su territori ad oggi non presidiati dall'asilo nido. Penso a un territorio che conosco meglio, che è sicuramente quello del Ponente, dove ad esempio l'Emma Valle aprà a solo, tra virgolette, le sezioni in primavera. Cosa ci aspettiamo dagli asili ad esempio a Matitone, Villa Gruber, Quinto a Levante? Se vi sia o non vi sia la disponibilità da parte dell'amministrazione a riprevedere due finestre per le iscrizioni, perché oggi abbiamo una finestra sola, ma se una bambina o un bambino nasce a maggio fino a... Presidente, però così io faccio un po'
fatica. Sì, ha ragione. Per cortesia, Prego.
Grazie Presidente. Ricordo che è uno dei servizi essenziali dell'ente che noi siamo chiamati a rappresentare, lo ricordo, ripeto anzitutto a me e per il suo tramite all'Aula. Quindi dicevo, cosa ci aspettiamo da alcuni presidi come Borzoli, la strategia su alcuni territori che sono privi di questo servizio, citavo appunto il Ponente col fatto che l'Emavalle ha solo, tra virgolette, la primavera e poi l'infanzia, che cosa ci aspettiamo da alcuni interventi come può essere il Matitone o Villa Gruber, inserivo l'elemento delle iscrizioni perché ad oggi vi è una sola finestra per procedere all'iscrizione delle bambine e dei bambini, quando fino a 6 anni fa ve ne erano 2, quindi anche per quelli che nascevano dopo maggio si poteva recuperare nelle mensilità di novembre e dicembre. Questa seconda finestra non c'è più, chiedo se, come dire, se sia intenzione dell'amministrazione ripristinarlo. O ancora un altro tema potenzialmente utile per abbattere le liste d'attesa sono gli accordi, soprattutto con quelle che sono rimaste le grandi aziende all'interno del nostro comune, cioè il dialogo che possiamo avere con realtà come Leonardo, Ansaldo, Erg, nella disponibilità di creare anche dei nidi aziendali o quali sono le interlocuzioni all'interno delle nostre partecipate finalizzate ad avere questo presidio. Quindi, Presidente, l'utilità è quella di partire dal dato fornito dall'assessore, che cosa è stato fatto, che cosa si può fare, in modo tale da, utilizzo un termine un po' forte, però aggredire questa lista più tutti elementi che mi rendo conto essere più di contorno, che però ho provato a declinare brevemente con alcune domande puntuali, ma sono certo che nel dibattito insomma vi saranno anche altre questioni. Grazie.
Grazie a lei commissario, intanto do il ben arrivata alla commissaria Brugione Rita, al commissario Vacalebbre e alla commissaria Viscogliosi. Saluto anche l'assessore Villani e l'assessore consigliere Milea. Sì, ci siamo già visti. Come ha potuto precisare il commissario Bruzzone, diamo atto che sulla tematica della scuola abbiamo intrapreso un nuovo corso, quindi andiamo avanti. Commissario Lodi, mozione d'ordine? Prego.
Sì, mozione d'ordine come vicepresidente di questa commissione, perché vorrei dire che io apprezzo il cambiamento di rotta, il fatto che le commissioni vengano convocate, però voglio sottolineare, dispiaciuta, diciamo che questa venga solo negli ultimi mesi, l'assessore Corso è in una giunta ed è sempre la stessa giunta, quindi volevo dire che, volevo dirlo perché, dato che essendo vicepresidente ed essendo che ho chiesto addirittura dal prefetto per avere i dati che adesso vengono dati in una commissione, voglio dirlo, purtroppo non è responsabilità diretta dell'assessore, però volevo dire che in qualità di vicepresidente che insomma in questi 8 anni, perché ci aggiungo anche l'amministrazione precedente, con l'assessorato alla scuola è andata male dal punto di vista politico. La commissione di oggi avrò modo di fare tante domande e probabilmente avrò risposte e sottolineo non è responsabilità degli uffici riguardo, perché come sempre invece gli uffici tutte le volte a cui che gli è stata possibilità di essere in commissione sono stati splendidi, ma il problema era proprio incapacità politica, non mi permetto di dire incapacità in termini generali, però anche volontà politica, quindi colgo, però sottolineo che la giunta è sempre la stessa e dispiace dover fare la corsa per questo mese e mezzo, cercando di recuperare qualcosa che a mio avviso ovviamente non sarà assolutamente recuperabile. Grazie.
Grazie a lei. Allora, quindi abbiamo già dato atto delle presenze della consigliera delegata alla scuola del Municipio 2, Milea Anita, e dell'assessore del Municipio 4, Angela Villani. Prego, assessore.
Ok, buongiorno, grazie Presidente, buongiorno a tutti. Mio dovere appunto dare subito riscontro a quella che è stata una richiesta che avevamo appunto risollecitato in qualche modo nella scorsa seduta di commissione la settimana scorsa e per la quale penso sia assolutamente doveroso confrontarsi con l'Aula perché non c'è nulla da nascondere, diciamo, in merito a quelli che sono i dati che appunto oggi andremo a sciorinare di fronte a questa commissione. Allora, come sapete, qualche dato è già stato dato ed è stato anticipato anche dal consigliere Bruzzone in sede di presentazione di quello che è la piattaforma dell'Osservatorio Scuola, che è appunto questo strumento con il quale cerchiamo di monitorare l'andamento rispetto a iscrizioni, dati rispetto anagrafici, quindi nascite a livello territoriale, presenza delle nostre scuole pubbliche e di quelle private, e quindi cerchiamo di capire dove sono le zone nelle quali c'è più necessità di intervento nell'immediato e quelle invece su cui costruire un processo e un progetto per il medio-lungo termine. Ovviamente questa piattaforma appunto ci dà la possibilità di confrontarci con quelle che sono le realtà private, come dicevamo prima, realtà di cui ad oggi abbiamo un dato rispetto al 40%, come appunto veniva ricordato. Le liste d'attesa a oggi aggiornati, i dati ad oggi aggiornati, ci parlano di una situazione, di una situazione poco differente rispetto all'altra volta, ma comunque un pochino migliorata, nel senso che ovviamente integrando i nostri dati con quelli che ci sono stati forniti dal privato, quindi cosa significa? Che le nostre liste d'attesa sono state depurate di quei nomi di persone che di fatto si sono già iscritti altrove, abbiamo la situazione per i nidi d'infanzia di 707 persone appunto che aspettano di essere inserite, nelle sezioni primavera 65 e nelle scuole dell'infanzia 55. Ovviamente questi sono dati in continua evoluzione perché sappiamo che possono esserci delle rinunce, degli spostamenti e via dicendo, e quindi appunto oppure anche delle iscrizioni appunto in altre strutture private, e questo fa sì che appunto queste liste, come vedete, si aggiornino magari settimanalmente. Nella misura in cui, come dicevamo l'altra volta, riusciremo ad avere anche l'altro 60%, diciamo, di quelle che sono le strutture private, quindi un dato ancora più preciso, quindi depurare ulteriormente quelle che sono le nostre liste d'attesa con dati di privati, probabilmente riusciremo ad attestarci intorno alle 600 unità di persone che appunto sono in attesa. Abbiamo poi fatto un'analisi che credo possa poi essere condivisa, e questo magari posso chiedere appunto di metterlo in cartella, rispetto a una divisione per municipio rispetto a quelle che sono le liste d'attesa, quindi Presidente, appunto chiedo che appunto questi dati vengano forniti e messi a disposizione di tutti. Quindi appunto cercando di ancora più scendere nello specifico, quindi vedere dove sono i municipi in cui ci sono più problematiche, e allo stato attuale vediamo come, sommando i nidi e le scuole, abbiamo 105 bambini in attesa nella Bassa Val Bisagno, 79 nel centro-est, 196 nel centro-ovest, 62 nel Levante, 52 nella media Val Bisagno. Ve li facciamo avere? Ah, vi servono scriverli ora. Allora, 105 Bassa Val Bisagno. È corretto, no? Questo dato che sto dando.
Andando troppo.
Ok.
Stiamo andando
solo i nidi.
Sì, parliamo dei nidi, sì, scusatemi.
Stiamo
sì, sì. Stiamo andando troppo di corso. Oggi è simpatico, Presidente, fare le battutine. 79 centro-est, 196 centro-ovest, 62 Levante, 52 media Val Bisagno, 108 medio Levante, 127 medio ponente, 29 ponente, 182 Valpolcevera. Ok. Chiaramente la richiesta più grande è quella relativa a, per i bambini, per i nidi d'infanzia, alla fascia 12-24 mesi, che sono la sezione dei medi, che è quella sicuramente più richiesta e per cui è necessario dare più risposta. Poi vabbè, ovviamente calandoci appunto nei vari territori vediamo che la situazione può variare, quindi ci sia più richiesta rispetto alla fascia dei grandi oppure a seconda delle zone, appunto poi vedrete il dato nello specifico. Tutto questo chiaramente nel brevissimo tempo non può avere una soluzione se non quella di monitorare le liste d'attesa e cercare appunto di continuare a comunicare con il privato, chiedendo il più possibile la collaborazione in termini di trasmissione dei dati, ma nel breve periodo, questo sì, pensiamo che la situazione possa notevolmente migliorare in base, in seguito ad alcune misure che appunto l'amministrazione ha già messo in campo, ovvero sia intanto il fatto che, come sapete, alcune scuole sono state teatro di ristrutturazione in seguito ai PNRR, e dalla da quello che si evince con lo spostamento nelle strutture post lavori, queste strutture avranno una capienza maggiore, quindi questa capienza permetterà di ospitare più bambini rispetto a quelli che appunto precedentemente potevano ospitare, e quindi in questo senso ci sarà una maggiore risposta in termini di capienza. L'aumento di posti poi ci potrà essere anche di conseguenza la costruzione di 4 nuovi nido, che quindi appunto si prevede che possano tenere più bambini, e pensiamo già che si parli di 244 bambini, 244 posti relativi a queste nuove strutture, che poi andiamo a vedere nello specifico. Come? Sì, 244.03. Un'altra misura è quella della prosecuzione, appunto proseguimento del reperimento dei dati dai privati, e quindi appunto vedremo come effettivamente questa lista d'attesa probabilmente appunto possa ulteriormente, come dicevamo prima, essere depurata da dati che effettivamente ci confortano rispetto al fatto che ci siano bambini iscritti già altrove, quindi non siano più effettivamente in attesa. E poi ovviamente si può prevedere un aumento del convenzionamento con strutture private e in qualche modo il sostegno anche pubblico per far sì che l'offerta possa migliorare, l'offerta integrata. Ovviamente questo va anche in direzione del fatto che, come diceva prima il consigliere Bruzzone, ci sono delle zone della città che sicuramente sono più sprovviste di servizi rispetto a quelle che sono le strutture pubbliche che forniscono appunto il servizio 06 in generale, ma soprattutto più per quanto riguarda la fascia 03, che è quella di competenza comunale. E appunto sicuramente nel breve periodo ciò che si può fare è continuare ad incrementare sempre di più quelle che sono le convenzioni con i privati, affinché i privati in qualche modo diano una risposta laddove il comune nell'immediato non può darla. Consapevoli del fatto che ovviamente, questo faccio un po' l'avvocato del diavolo, possiate dire che ovviamente sia il comune a dover dare una risposta, ma laddove questa risposta non può avvenire nell'immediato, credo che l'obiettivo di tutti sia fornire il servizio, e quindi ciò che è più rapido fare è sicuramente convenzionarsi con il privato, e quindi cercheremo di fare appunto questo tipo di ragionamento per incrementare quella che è l'offerta sul territorio. E per quanto concerne appunto il recupero di nuovi posti, parlavamo prima della costruzione delle 4 nuove strutture, e appunto potremmo contare sul 244 posti. Ovviamente parliamo entro il 2026, perché sapete essere la scadenza per i lavori PNRR, e quindi si parla circa di un recupero di 300 posti, così suddivisi, e sono 244 relativi alle nuove strutture, ovvero sia il nido Villa Gruber a Castelletto, il nido Caserma Gavoglio nel Lagaccio, il nido Foce a Piazza Palermo e il nido Bracelli a Marassi, e poi 61 posti che dovrebbero essere quelli considerati con l'aumento di capienza delle strutture che ad oggi sono in ristrutturazione. Quindi parliamo del nido Centofiori in Valpolcevera, di Castelloraggio Cornigliano, Villa Staldera Quarto, Fata Morgana a Foce, nido Rondine a San Fruttuoso. Quindi comunque questi 300 posti già in qualche modo rispondono ad un'esigenza comunque di zone nelle quali se andate a vedere effettivamente quello che erano i dati che vi ho dato prima, c'è già una richiesta, una lista d'attesa importante, e in qualche modo appunto si risponde già, una volta che queste strutture saranno operative, abbastanza nell'immediato. Per quanto concerne poi il discorso di cui si parlava prima, quindi anche gli accordi con le grandi aziende, chiaramente si può prevedere di intavolare un discorso con queste grandi aziende per pensare a dei nidi aziendali. Chiaramente è un rimando di quello che è il problema alle strutture private, quindi si può sicuramente provare a sottoporre la tematica ai privati, chiedendo loro di strutturarsi in questo senso. È chiaro che poi in qualche modo dipenderà dalle strutture stesse, nel senso che poi chiaramente i costi di personale, il reperimento dello stesso, e per esempio sappiamo quanto tante volte non sia neanche semplice reperire personale, piuttosto che tutto quello che è l'accreditamento, sia in capo alle aziende stesse, quindi in qualche modo noi non è che si possa forzare, però sicuramente è un discorso che si può intavolare con quelle grandi aziende che ne avrebbero magari la capacità. Ed è un po' lo stesso, rientra un po' in tutto il filone degli accordi col privato in qualche modo, però sicuramente ci sono aziende che potrebbero essere più ricettive rispetto ad altre. Vado a parlare brevemente anche della questione dell'offerta integrata pubblico-privato. Nel territorio genovese attualmente sono attivi i seguenti servizi che partecipano all'attività formativa di un'offerta complessiva, e quindi sono 22 nidi d'infanzia a gestione privata accreditata e convenzionata, 9 nidi d'infanzia a gestione privata accreditata, 29 nidi d'infanzia a gestione privata, 19 sezioni primavera per bambini dai 24 ai 36 mesi presso le scuole infanzia paritarie private, 27 scuole infanzia paritarie private convenzionate, 19 scuole infanzia paritarie private, 9 scuole infanzia private, un centro bambini a gestione privata accreditato e convenzionato, un centro bambini accreditato non convenzionato, due centri bambini a gestione privata, quattro educatori domiciliari privati accreditati e quattro educatori domiciliari privati. Tutto questo chiaramente si va ad inserire in un contesto in cui sostanzialmente il sostegno che perviene dal Comune di Genova al settore privato in questo senso si aggira intorno a 227.402 euro, di cui 70.000 sono fondi comunali per il contributo al funzionamento. Sì, questo è comunque lo stesso documento che abbiamo dato già l'altra volta, no? Sì, no, chiedevo se questo documento fosse già stato trasmesso la scorsa volta per lo stesso... No, non le sto dando conto, è una cosa che sto chiedendo in più io. Se è lo stesso documento dell'altra volta, chiedevo perché nel caso se no lo ritrasmettiamo tutto quanto. Comunque, dicevo, 227.400... Allora, questo è l'impegno economico sostenuto dal Comune di Genova al privato. 227.400 euro circa per il contributo al funzionamento dei nidi privati. 230.000 euro di fondi comunali per il sostegno al pagamento delle rette. Ovviamente poi ci sono tutte le altre forme di agevolazioni pubbliche statali e regionali per il pagamento delle rette, quindi sappiamo dei bonus nido e via dicendo. Quindi questa è un po' la situazione presa ad ampio raggio, senza essere calata appunto nello specifico di tutti i territori, ma comunque avrete modo di vedere. Io per adesso mi fermerei qua e poi appunto mi riservo di rispondere.
Grazie assessore. Vedo cos'è, mozione d'ordine. Allora, prego commissario Bruzzone. Poi lo rimettiamo. Prego.
Sì, grazie presidente. No, chiedevo la cortesia di avere oltre ai dati suddivisi per municipio caricati in cartella, visto che l'assessore Corso ha dato tutta una serie di numeri, alcuni dei quali sono riuscito a segnarmi, ma altri no. La possibilità di avere anche il documento che immagino abbia letto, perché pur dotata di buona memoria, così buona, se la sarei particolarmente invidioso, di avere anche la documentazione che l'assessore Corso ha declinato, così da avere quella sospensione di 5-10 minuti, li abbiamo, li leggiamo, sicuramente le domande alcune le abbiamo già in testa, altre però con i dati ovviamente vengono formulate in maniera più precisa, quindi chiedevo la possibilità di averli in cartella, oltre la cosa dei municipi, grazie.
Sì, in cartella la mettiamo, adesso la scansiona. Ok, commissaria, vuole, no, dicevo, vuole fare la domanda o sospendo in attesa? Se vuole può fare l'intervento nell'attesa che gli uffici fanno la scansione del documento. Come? Aspettate, va bene, dai, sospendo 3 minuti. Sì.
Ma non può intervenire intanto la Cris, lei ha gli strumenti per farlo?
Ma
non può intanto Cristina intervenire? Cristina sapeva già cosa intervenire. È vero. Vai,
vabbè.
Su. Ah. Siamo fra amici.
Va bene, facciamo così, allora 2 minuti e 87 secondi, dai. Ma vieni, aspettiamo. Sospendo la commissione. Allora.
Ma no, l'hanno partecipata, non sbagliata.
Riprendiamo la commissione e i dati mi dicono sono stati inseriti in cartella. Si chiamano dati area scuola. Quindi diciamo che possiamo andare avanti con l'intervento della commissaria Lodi. Prego commissaria.
Grazie presidente. No, vabbè, io sottolineo, di solito non sono abituata a chiedere merito, però devo dire la verità che in questi anni più volte la richiesta costruttiva era quella di fare l'osservatorio mettendo insieme i dati, cioè le cose, l'ABCD, no? Cioè, come dire, la divisione e l'analisi delle liste d'attesa e tutto questo, che Però appunto oggi, e comunque almeno ci sono dei dati in più in trasparenza, perché il tema è che anche come dire, era difficile immaginare come l'assessore precedente potesse immaginare le strategie di superamento di liste d'attesa senza sapere quanti bambini erano in lista d'attesa, quindi banalmente la BCD. Però sui suoi dati io vorrei, ci tengo a precisare alcune cose. Allora, intanto, quando si dice nell'osservatorio che si mette insieme il privato, il pubblico e il convenzionato, per dire, non è tanto, almeno la mia intenzione è sempre stata quella di dire in un sistema che poi è molto simile all'approccio relativo al, al coordinamento psicopedagogico, al coordinamento pedagogico che si immagina la legge regionale, che è quella che mette insieme diciamo, l'offerta formativa all'interno di un coordinamento che nasce tra la scuola statale, la scuola privata, la scuola convenzionata, cioè una visione di insieme che coordina con i poli pedagogici e quindi con i poli scolastici. Mettono insieme le offerte, quindi anche questo è un po' l'ABC dell'applicazione della norma. Però sottolineo che c'è molta diversità dall'utenza che fa richiesta all'asilo nido comunale, all'asilo nido privato e convenzionato. Lo sottolineo perché? Perché già dai dati che lei ha dato, e io come dire capisco che lei li legge ora, però è già da 2 anni che avevamo chiesto all'assessore precedente di fare un'attenta lettura di quelli che erano, perché poi andandoli a leggere erano emersi, al di là del fatto che si faceva la conta e si sommavano, le zone con un'alta percentuale di lista d'attesa e di richiesta sono il centro-ovest e la Val Polcevera. Qui noi abbiamo, e qui andava fatta una riflessione, perché il tema dell'osservatorio porta non solo all'abbattimento, ma anche all'analisi del tipo delle liste d'attesa e di che cosa succede all'interno dei territori, perché mentre il passaggio, cioè la famiglia che fa la domanda al privato e al comunale, anche se poi col proprio ISEE più o meno la retta è simile, perché non va a pagare molto di più nel privato, magari il privato offre degli orari diversi o degli, diciamo, degli aspetti di servizi diversi, però tendenzialmente non va a cambiare molto rispetto alla proiezione di quello, comunque se fosse un servizio privato che addirittura in alcuni casi avevamo fatto delle proiezioni, si andava anche a spendere qualcosina di meno, perché ovviamente il privato vuole essere competitivo. Ma il problema è tutti coloro che sono in lista d'attesa, che non hanno la possibilità di andare al privato e che tendenzialmente si trovano, infatti non a caso, nei municipi che esprimono una maggiore concentrazione di famiglie straniere e di famiglie meno abbienti, che non hanno l'alternativa del privato, non potranno mai andare in un privato puro. Quindi la prima osservazione che faccio è che penso che il passaggio successivo è importante per un'amministrazione quello di andare più ad analizzare quel tipo di lista d'attesa, perché i numeri sono importanti. L'osservazione che ci fanno i servizi è che sono famiglie mediamente straniere che tra l'altro attraverso il nido avviano la prima forma di integrazione, perché ovviamente portando i bambini nel nido la mamma prova ad andare a lavorare diciamo e a e quindi in qualche modo se non va il bambino al nido è un problema. Poi è vero che esistono i bonus nido, copertura retta, nazionali che vanno richiesti attraverso la regione eccetera, però qui mi insegnate che anche qui il problema è come accompagnare queste famiglie eventualmente non trovassero diciamo soluzione nella lista d'attesa, a eventualmente immaginare che cosa può esserci per loro. Lo dico facendo un passo avanti, no? Cioè dicendo una volta che finalmente si ha un dato diviso per municipi, è evidente che il fatto che, ed è già un passo avanti il fatto di mettere insieme i dati che sembrava che nessuno potesse metterli perché c'era la privacy, quella su giù, in realtà è interesse di tutti capire anche qual è il fabbisogno, tra l'altro è interesse dei privati convenzionati capire il fabbisogno, soprattutto perché si incentiva semmai la proposta, però non dimentichiamoci che la funzione del comune è quella comunque di offrire un servizio a tutti e quindi dove abbiamo più liste d'attesa è possibile che non riescano a essere smaltite perché l'alternativa non può essere il nido privato, oppure può esserci se l'accompagnamento è quello però poi di permettergli di prendere il bonus eccetera, tenendo conto che però per chi ha ISEE pari a zero, ISEE molto bassi, il nido è addirittura gratuito, quindi è chiaro che ha un'offerta per fortuna di tipo sociale. Dimentichiamoci che il nido è un approccio educativo, però è un servizio sociale molto importante. L'altra cosa che dico, sono contenta anche qui che con la ristrutturazione andiamo ad implementare il PNRR, mi ricordo che nella prima fase addirittura si andava a pensare di, perché faccio un po' di storia, anche bene farla, cioè invece che mantenere le sezioni come erano e spostarle, nella testa dell'assessore Picciocchi e dell'assessore Brusoni c'era quella di, ricordo Borzoli, di andare a inserire i bambini all'interno di sezioni già esistenti e quindi in qualche modo andare a ridurre l'offerta, tant'è vero che fu una battaglia per cui invece si cominciarono a trovare i posti e spostando, perché poi l'idea era sì, però poi quando avete le classi magari con dei posti in più non ci avete più bambini, perché nel frattempo in questi 2 anni, quindi bene il tema della implementazione, speriamo però che tutti i progetti funzionino, perché noi sappiamo per esempio per la ZIPSU, per la scuola di Borzoli, che c'è un grosso problema sul PNRR, che pare che addirittura scopriamo che non si può fare più la ristrutturazione per motivi legati a quello che ha detto l'assessore De Fornari, spero che negli altri casi si arrivi al 2026 e non ci siano poi problemi, perché poi non è che stia andando assolutamente tutto liscio. Poi un'altra domanda, invece, visto che lei ha, come dire, diciamo, avviato una strada che era un po' quella che avevo chiesto da tempo, il tema della capienza funzionale, dell'autorizzazione a funzionamento e della capienza gestionale, perché io ho capito che lei va ad aumentare i posti con il PNRR e con gli asili nido, ma io continuo a pensare che non in tutti i nidi questa riduzione a volte molto drastica di 15-20 posti tra l'autorizzazione a funzionamento e la capienza gestionale fosse una scelta di economicità rispetto al personale. Allora, questa è una mia idea, andando anche a vedere un po' di nidi, perché l'autorizzazione al funzionamento è molto difficile che venga data se non ci sono gli spazi per darla, perché se no bisognerebbe dire alla ASL di rivedere l'autorizzazione, perché se tu mi dici no, però se si va a vedere ci sono stanze che non vanno bene, allora vuol dire che l'ASL ha sbagliato. Allora volevo capire se, perché quella secondo me è un altro filone molto interessante dove secondo me si poteva andare a lavorare, se è stato fatto un lavoro, se è iniziato un lavoro di analisi nido per nido per capire, e quindi che cosa è stato poi tratto da tutto questo, per capire se si può lavorare anche lì, perché ripeto, andando in sopralluogo in alcuni nidi che avevano questa diversificazione, io mi ero proprio accorta che in realtà c'erano spazi che non erano usati. Allora ho avuto la sensazione che ci fosse una scelta di riduzione anche economica, perché ci vogliono gli arredi, solo queste robe qua. È un'altra proposta che mi permetto di avanzare, perché c'era una discrepanza abbastanza notevole e quindi se si potesse recuperare anche lì. Se no, suggerisco, perché non è bello avere un nido con un'autorizzazione a un funzionamento di un certo tipo e non farlo funzionare così. Se l'ASL ha fatto degli errori o non ha valutato correttamente, fategliela rifare, perché se no, come dire, abbiamo delle autorizzazioni al funzionamento che non corrispondono e allora bisogna rivedere. Quindi io volevo capire se nido per nido si può capire se ci sono già dei risultati, però secondo me questo dato è un dato che va approfondito. A mio avviso, ripeto, da anche la visita ad alcuni nidi, in alcuni secondo me ci sono degli spazi e si potrebbero ottenere dei posti in più, però questo è una cosa che a mio avviso va chiarita e volevo sapere se c'erano stati, diciamo, degli approfondimenti. Grazie.
Grazie a lei, commissario Rodi. Se c'è qualche altro intervento da parte dell'Aula, se no passo la parola all'assessore. Bruzzone Filippo, prego.
Sì, grazie Presidente, stavo cercando un po' di scorrere i dati adesso che sono stati forniti. Allora, dunque, la prima riflessione che mi viene da fare è che se noi ci aspettiamo che il dato in aggiunta al privato sia sostanzialmente di 600, grosso modo, calcolando i nuovi posti un po' per le nuove strutture, che saranno circa 244, un po' per le strutture implementate post PNRR, ne rimane, diciamo, scoperto circa ancora la metà. Quindi il tema è, abbattendo la lista, quindi essendo ottimisti di natura, che da 600 passiamo a 300, rimane da gestire il restante 300, anche dopo il PNRR, anche dopo la costruzione di nuove strutture, eccetera. Tanto la tenuta del sistema, perché comunque andiamo a ricavare 300 posti in più e non ho ancora capito, dopo 2 anni e mezzo, la strategia di fondo sulla tenuta del personale. perché è sempre stato detto, noi garantiamo il servizio, poi aggiungo io, minimo, cioè quello che ci serve per garantire il servizio, che sono circa 1055 unità di lavoratrici soprattutto e lavoratori. Se inseriamo 300 posti in più, quale diventa la strategia a questo punto? Cioè la tenuta del servizio, come la andiamo a garantire? Cioè, detto volgarmente, ci aspettiamo delle nuove assunzioni, sì di che tipo, con quali tempi? Cioè, non vorrei ritrovarmi come in MT che sarà 3 mesi che cerco di capire se vi sia anche una bozza di piano assunzionale oppure no. Ecco, fatta l'analisi del fabbisogno, come la vogliamo appunto colmare? Poi c'è il tema, devo dire condivido in toto la riflessione che faceva la collega che mi ha preceduto, nel senso che dai dati forniti emerge come per tutta una serie di elementi socio-economici i due municipi che in questo momento sono più in sofferenza sono appunto il Centro-Ovest e la Val Bisagno con i numeri più alti, dove in parte alcune nuove strutture che vanno ad inserirsi possono aiutare a abbassare questo numero, ma rimane il tema appunto di carattere generale sul come vogliamo affrontare questo numero, perché condivido la riflessione che faceva la collega, parliamo di territori dove la possibilità di accedere a una diversa declinazione del servizio, cioè il privato, non è oggettivamente possibile. Quindi dobbiamo capire come implementare il servizio in trattazione su alcuni territori specifici, a cominciare da quelli maggiormente in sofferenza, che sono i due appena citati. Quindi, ultima riflessione che faccio e chiudo, è il numero molto basso, cioè il più basso, di un municipio che, essendo e avendo un numero più basso, immagino io essere anche quello più, tra virgolette, facile da colmare, nel senso che, posto che il dato di cui sono venuto a conoscenza oggi è municipio ponente, lista d'attesa 29, allora a questo punto è quello forse dove prima possiamo raggiungere l'obiettivo zero lista d'attesa. Allora lì vogliamo strutturare un ragionamento sull'Emavalle, implementare il servizio dell'Emavalle, vogliamo colmare la lacuna su Pegli perché notiamo che le domande provengono più da Pegli, cioè se vogliamo arrivare ad avere almeno delle porzioni di territorio, stessa cosa sul centro-est che ne ha 79 pur essendo il municipio più popoloso, anche in questo caso chiedo quale possa essere, ho fatto due esempi molto banali su un territorio che conosco meglio, ma l'idea per abbattere laddove la lista è relativamente, diciamo, più bassa rispetto ad altri territori per arrivare all'obiettivo zero. Poi intanto mi guardo i dati che sono arrivati, poi magari mi vengono in mente altre domande. Grazie.
Grazie a lei, commissario Bruzzone. Prego, commissario Bruzzone.
Grazie, Presidente. Ma sì, parto in realtà dalle ultime frasi del collega mio omonimo, anche con l'omonimia territoriale peraltro, e consapevole e d'accordo ovviamente su quanto ampiamente descritto dalla collega Lodi, perché nell'analisi dei fabbisogni abbiamo visto dai dati che ci sono stati forniti la lettura dei 29 posti a ponente. Ora io vorrei fare un'analisi che è più ampia. Ci sono solo 29 richieste perché non ci sono nidi comunali, o meglio, conosco molto bene assessore Corso, perché i nidi erano due. Il locale dell'asilo nido Smeraldo lo probabilmente porterò fino alla fine dei miei giorni, è chiuso, vuoto. Ci abbiamo speso come pubblica amministrazione 410.000 euro nel 2017, è una struttura fantastica in un quartiere che necessita di servizi, perché è il quartiere Ceppocanova che vogliate definirlo, e l'asilo che era lì era stato spostato quando mia figlia maggiorenne faceva il primo anno di nido, quindi parliamo di un po' di tempo fa, perché ero anche nel comitato di partecipazione, quindi ripeto, poi da consigliera comunale municipale delegata me ne sono occupata ampiamente, è finito insieme alla nuvola, è scomparso l'asilo convenzionato che stava al piano superiore, E di fatto adesso, benché qua dentro, a cominciare dalla sottoscritta, ma non solo, ho portato spesso e volentieri l'argomento, diventerà un unico asilo nido. Il territorio del Ponente vede un asilo nido privato accreditato a Voltri in via Camozzini, non è via Camozzini, è via Guala, mi è di fronte, e poi ne abbiamo uno a Pegli. È questo il motivo, non siamo stati più bravi a Ponente, è che non ci sono le strutture. E come spesso accade, oltre a rivolgersi al privato, che è strapieno, non offrendo, non ho timori a dire quello, a ribadire quello che sto dicendo, non offrendo il medesimo servizio che offre il nido comunale, perché resta pur sempre un'eccellenza e sarà da difendere sempre, ma a Pra non c'è nulla e molte madri si spostano per motivi lavorativi e si portano dietro i figli e quindi probabilmente nelle liste di attesa di Cornigliano, diciamo del Medio Ponente, del Centro Ovest o del Centro Est troveremo anche richieste che provengono da quel territorio. Ora, io credo che quella parte lì non ha visto quella parte di territorio non ha visto nessun impegno sul PNRR, né di nuovi nidi, né di nuove infanzie, né di nuove scuole. Quindi, come avevamo richiesto molte volte, l'impegno sarebbe anche perché l'impegno, scusatemi, la richiesta da parte della cittadinanza è quella di avere degli asili nido, perché è inutile parlare di welfare familiare, non esiste. Quindi, la prima domanda è, oltre sicuramente a preoccuparci dell'elevato numero di famiglie che sono in lista d'attesa altrove, preoccuparci del perché il dato è così basso, perché non ci sono nidi. Quindi, siccome, come spesso sostengo, e faccio una citazione letteraria, Cristo non si è fermato a Eboli, ma si è fermato un po' prima di Pra, un po' prima di Pegli, credo che sarebbe fondamentale nella programmazione di chi ci sarà, ma io adesso mi rivolgo a voi, che è quella di avere il potenziamento degli asili nido, perché è la prima richiesta che le famiglie pongono, d'accordo? Sull'accreditamento e sul fatto che questa cosa è cominciata tanto tempo fa e non c'eravate, così anticipo già la risposta, poteva valere ed era una norma qualora il servizio comunale davvero fosse a tappo e funzionasse perfettamente. Quindi io credo che senza nulla togliere agli educatori privati, però si dovrebbe comunque prediligere il pubblico. Ma detto questo, vorrei aggiungere, e detto anche quanto ha già ribadito il collega rispetto al personale, io vorrei capire, c'è una norma regionale, perché sui nidi è l'unica parte che la regione si è tenuta, in parte, poi non è proprio così. Però abbiamo la misura, leggo testuale, nidi gratis, a valere sul programma regionale 2021-27, priorità 1, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà i nidi gratis non sono nidi gratis, sono i voucher che la regione eroga finché ha spazio economico per farlo, alle famiglie con, naturalmente vengono per fortuna privilegiati coloro che hanno degli ISEE bassi. Ma non è una vera norma di asili nidi gratis, perché non sono asilo nido gratis. Quello che su cui dovrebbe investire un'amministrazione, su cui sicuramente va a investire in perdita, perché l'asilo nido è quello che incide maggiormente sull'economia delle scuole dell'infanzia rispetto alle scuole comunali dell'infanzia. Però queste norme, allora, o interagiamo con la regione e cerchiamo di capire che i fondi non si chiamano nidi gratis, ma si chiamano voucher alle famiglie, perché è una politica che non è una politica di welfare, vera. Oppure bisogna cominciare a ragionare nei termini per cui se noi abbiamo su 10 donne una che ha un conto bancario, vuol dire che le donne stanno a casa a lavorare, non ci possono andare, o se no fanno i liberi professionisti o hanno situazioni diverse. Il primo sistema di aiuto alle famiglie, alle donne in maniera particolare, mi permetto di dire, a tutte le famiglie, anche quelle non tradizionali, deve essere quello di consentire l'accesso all'asilo nido. Quindi bisognerebbe un po' capire, interfacciandovi con la regione, che le norme degli asili nidi gratis sarebbe una roba un po' più ampia, che va incontro a tutte e a tutti i cittadini e soprattutto mantiene un diritto che è quello dell'infanzia, che mi sembra che non dobbiamo dimenticare. Non sto accusando l'assessora, ovviamente, di dimenticarsi dei diritti dell'infanzia, però mi piace ulteriormente ribadirlo perché, come dire, ci freggiamo di titoli che poi in realtà non corrispondono alla verità, perché c'è una finestra piccola per accedere al voucher e soprattutto ha una scadenza in termini economici, perché se mancano i soldi, anche chi accede al voucher gratis non accede a nulla. Grazie.
Grazie commissaria Bruzzone. Bruzzone Filippo.
Sì, no, sì, grazie Presidente, mi sono
ancora alcuni minuti.
Mi sono dimenticato una domanda, cioè di reiterare una domanda, cioè le finestre di iscrizione, cioè se si ha lo studio di amministrazione tornare a due finestre anziché una. Grazie. Cioè era quelli per, cioè i bambini nati dopo maggio con la possibilità di iscrizione novembre-dicembre. Era questa la domanda, grazie.
Grazie a lei, commissario. Assessore Corso, a lei la parola. Vada piano.
Grazie Presidente, parlo molto piano, proverò, però è un esercizio che devo fare perché non si capisce mai quando parlo, mi rendo conto. Allora, mi faccio prendere dall'entusiasmo. Allora, parto dalla questione... Com'è? Ma non eravate abituati a nulla di me, ma non mi avete mai conosciuta. Vabbè, sono felice di viziarvi per questi pochi mesi.
Ma la faremo nuovamente assessore con questa idea, non vi preoccupate.
Chiunque sia il sindaco tornerò per voi. Va bene, basta, chiudiamo questa parentesi, stiamo dando al secolo elementi di spunto per il prossimo articolo. Molto bene, procediamo, Arioti, su. Allora, partiamo dalla questione capienza gestionale, autorizzazione al funzionamento. Sì, è vero, consigliera, mi è segnalato dagli uffici che effettivamente ci sono dei casi nei quali si potrebbe rifare un approfondimento su quella che è l'autorizzazione, perché sebbene ci siano sicuramente dei casi in cui la capienza gestionale poi non corrisponde a quella che è l'autorizzazione, ma sono casi in cui magari il numero e la capienza vengono abbattuti, per esempio per la presenza di bambini disabili e quindi si abbatte un po' quella che è la capienza gestionale, oppure il fatto che a seconda di quelli che sono gli iscritti, quindi a seconda delle fasce d'età dei bambini iscritti, cambia anche per esempio l'impegno per quelli che sono gli educatori e gli insegnanti assegnati ai bambini stessi, quindi a seconda di quelle che sono le iscrizioni può cambiare anche la capienza gestionale, ma sull'autorizzazione al funzionamento effettivamente si è rilevato che in alcuni casi ci sono delle incongruità perché si è andata magari cioè c'è stata un'autorizzazione a volte sovradimensionata e proprio per questo motivo mi segnalava la dottoressa Asciutto che è già previsto per domani un appuntamento in ASL con il dottor Caniffi appositamente per fare questo tipo di valutazione. Parto dall'ultima domanda del consigliere Bruzzone perché effettivamente l'aveva già fatta prima e mi sono dimenticata io di rispondergli. Per quanto concerne le iscrizioni nelle scuole infanzia, sapete che la finestra è una unica, ha chiuso, che giorno è oggi? Il 20 di febbraio, il 24 sì, ha chiuso, non so neanche che giorno sia, quindi ha chiuso e questa è un conto, però per le scuole infanzia il problema è differente rispetto a quello dei nidi e penso che la sua domanda si riferisse prevalentemente alla questione nido. Allo stato attuale le iscrizioni devono ancora aprire perché aprono fra aprile e maggio solitamente per i nido, questa valutazione di una seconda finestra secondo me è assolutamente utile farla. La si può fare nella misura in cui, vedendo l'andamento delle iscrizioni, si può riaprire magari sulla base delle disponibilità dei posti. Questo perché è anche inutile riaprire le iscrizioni con delle liste d'attesa che non finiscono più. Però una volta chiusa la prima tranche di iscrizioni si può pensare, per esempio, per la fase autunnale a una riapertura per tutti coloro che, per esempio, hanno visto i propri bambini nascere. Parlo per esperienza diretta anche... No, maggio apre la prima tranche, la seconda si può pensare per esempio per chi nasce ad agosto che non ha, banalmente serve il codice fiscale per iscrivere il bambino, quindi non sai neanche, esatto, quindi è un problema che conosco ed effettivamente si può pensare ad una riapertura di una seconda finestra, ripeto, sulla base delle disponibilità magari degli asili che effettivamente ne hanno. Per quanto concerne la questione ponente, la prima è una valutazione abbastanza soggettiva, più in risposta al consigliere Bruzzone, nel senso che
se è vero che è più semplice da risolvere il problema laddove i numeri sono più bassi, è anche vero che secondo me l'urgenza è dove i numeri sono più alti, tant'è vero che avete anche voi evidenziato quelle che sono le liste d'attesa per quei municipi che magari appunto ne hanno tante di richieste, e quindi secondo me è più urgente ovviamente intervenire in quel senso. Dopodiché è vero anche che se è più semplice probabilmente la soluzione può anche essere più vicina. Convengo con quanto detto dalla consigliera Bruzzone, nel senso che può essere anche che la mancanza di nidi disincentivi i genitori a provare ad iscrivere negli stessi nidi presenti, però non lo so, nel senso che effettivamente non c'è questa, tutta questa richiesta. Però quello che stiamo facendo con l'osservatorio è proprio questo incrocio di dati anagrafici rispetto alle nascite, di residenza anche dei genitori, quindi nella misura in cui un bambino viene iscritto in una scuola del centro-est, faccio per dire, però risulta che i genitori risiedano a Voltri, per noi il dato è che quel bambino è di Voltri, posto che può essere comunque una scelta perché una persona che lavora può avere più comodità a portare il bambino, però questo dato dell'osservatorio sicuramente, cioè questo strumento dell'osservatorio sicuramente può addivenire un pochettino a questo tipo di esigenza, cioè dare delle risposte rispetto a questo tipo di evenienza. Quindi in termini nella questione, cioè sia nello specifico del ponente piuttosto che nella Valpolcevera o nel centro-ovest, che sono i dati forse in questo caso che saltano di più agli occhi, chi per pochi numeri, chi per invece una grande quantità di lista d'attesa, sicuramente sarà più utile calarsi nella realtà dopo la chiusura di questa iscrizione, di questa tranche di iscrizione che ci sarà adesso, perché presumibilmente potrebbe cambiare, variare il dato, quindi al termine di queste iscrizioni che appunto apriranno nei prossimi mesi, probabilmente riusciremo a calarci nella realtà e a capire se effettivamente le richieste rimangano più o meno queste, quindi stabilmente la richiesta sarà così suddivisa sul territorio, oppure dove sia meglio concentrarsi anche in previsione per il futuro di investire in nuove strutture piuttosto che potenziamento di personale per nuove sezioni e via dicendo. Ovviamente quando il consigliere Bruzzone chiede come si può pensare in questa fase di potenziare con 300 nuovi posti, perché chiaramente c'è un tema legato al personale, bisogna intanto far fronte al fatto che il tema legato al personale è un problema che sicuramente tutti conosciamo, ma è anche un problema in termini di reperimento del personale qualificato, e questa è una questione che abbiamo già sollevato altre volte ed è un problema di stampo nazionale. E poi chiaramente però ovviamente per andare ad incrementare questo personale ci si concentrerà man mano che ci sarà la possibilità di aprire delle nuove strutture con dei concorsi ad hoc per nuove assunzioni, perché ovviamente insomma ci si andrà un po' ad interfacciare con quelle che sono le possibilità del momento e con quelle che saranno le opportunità del momento. Ci tengo però, quando parliamo di liste d'attesa in termini generici, io prima ho saltato di dirlo, ma lo vedete tutti nel documento che vi abbiamo trasmesso, è vero che il Comune di Genova ha comunque una lista d'attesa che, nonostante i 300 posti che possano essere abbattuti con appunto il PNRR, piuttosto che nuove costruzioni, piuttosto che ampliamenti, piuttosto che altri posti che vengono magari abbattuti con le convenzioni, piuttosto che la comunicazione da parte dei privati bambini già iscritti, via dicendo, nonostante tutte queste cose sicuramente rimarrà una lista d'attesa, ma questo è un dato che comunque ritroviamo su scala nazionale, soprattutto per quello che concerne le strutture pubbliche del nord. Abbiamo una quota del 71%, cioè se andiamo a vedere la presenza di domande non soddisfatte nel settore pubblico è un dato altissimo in tutta quella che è la situazione nazionale, ancora più rimarcata nel nord Italia, quindi le grandi città hanno questo problema ovunque. Senza contare, questo è il tema che diciamo sempre, appunto il fatto che il Comune di Genova abbia scelto di non esternalizzare la questione personale, e credo che comunque la questione personale incida e non poco, sia in termini di spesa per il Comune stesso, sia in termini poi di gestione di tutte quelle che sono le strutture e i servizi resi dal pubblico. Quindi questo era soltanto per un piccolo inciso che sono sicura tutti voi conosciate, però insomma a volo di gabbiano mi sembra di aver toccato un po' tutto quanto. La questione nidi gratis, sì, la dicitura sicuramente è quella che viene data da Regione, io non entro nel merito. Di fatto quello che chiedeva prima la consigliera Lodi, questa sorta di assistenzialismo positivo, nel senso anche assistere queste famiglie nel conoscere la possibilità di accedere a questo tipo di bonus, penso che intendesse, è sicuramente un percorso che si può fare magari attraverso i sociali più che attraverso la struttura scuole, quindi una sorta di accompagnamento in quelle che sono la conoscenza di tutti quelli che sono i servizi erogati dal territorio, di modo che appunto una famiglia possa anche scegliere, optare per un privato, perché sebbene il nido gratis non sia a 360 gradi vera come dicitura, è altresì vero che per chi poi ha la possibilità di accedere a questi voucher sotto i 40.000 euro, mi sembra che quest'anno sia anche alzata la soglia di ISEE, si ha la possibilità. Non è 40, 35? Non è 40, pensavo di essere più performante sul tema. Vabbè, basta, mi fido assolutamente di lei, però insomma per fino a 35.000 euro, quindi parliamo anche di un ISEE abbastanza importante, c'è la possibilità di vedere un rimborso fino a 500 euro, mi sembra di questa la sapevo, esatto, di rimborso della fattura, e quindi appunto in questo senso c'è la possibilità effettivamente che sia gratis per chi ha la possibilità di accedere a questi bonus. Giusto farli conoscere appunto magari a tutte quelle famiglie che appunto hanno più difficoltà anche di accesso alle informazioni, ed è un processo che, torno a ripetere, può essere intavolato sicuramente molto più agevolmente da quelli che sono i sociali, gli ATS presenti sul territorio, piuttosto che appunto strutture già esistenti. Non so se ho saltato qualcosa.
Grazie Assessore. Vicepresidente Lodi, prego.
Sì, io volevo solo aggiungere una...
Aspetta.
Sì, rispetto al tema della capienza, lei ha parlato di due fattispecie, però ce ne aggiungerei una terza, cioè lei ha detto potrebbe essere la capienza non andare bene, poi pare un'altra sia quella di che ci sono bambini disabili, cioè bambini, la terza è che secondo me c'era meno personale, cioè ne sono abbastanza convinta, quindi diciamo ecco, la verifica sui tre livelli è importante, perché se magari facendo questa verifica si riescono a recuperare 5-10 posti, banalmente una classe per inserendo del personale, è una scelta politica da inserire, quindi diciamo che nel tre livelli secondo me c'è anche il terzo, che in effetti mi era stato anche confermato dagli sindacati, dalle organizzazioni sindacali, che dicevano che in alcune situazioni avrebbero potuto prendere più bambini, ma questo giusto per, come dire, riuscire dove è tutto possibile a fare questo tipo di lavoro. E poi paradossalmente chiudo, cioè la pubblicizzazione dell'accesso alla domanda di nidi rimane sempre un problema per le mamme che non conoscono bene l'italiano, dove ci sono scuole che fanno un po' di organizzazioni, patronati eccetera, però è sempre un problema. Io penso che quello andrebbe proprio messo più in fila, cioè una buona comunicazione, che potrebbe voler dire che aumenta anche la richiesta, perché se un servizio è accessibile davvero aumenta la richiesta, però trovare il modo per comunicare anche dove andare, dove poter fare domanda, insomma queste cose qua, che in questo periodo non è stato così agevole. Poi è vero che ogni territorio ha delle reti di solidarietà e si fa, però siccome per un'istituzione pubblica, anche se può spaventare il fatto che questo aumenta anche la domanda, è vero anche che uno deve costruire i servizi in base al bisogno. Grazie.
Grazie a lei, commissaria Lodi. Commissario Bruzzone.
Sì, grazie Presidente. Volevo fare un breve passaggio sulla questione invece economica, perché mi pare di capire che grosso modo per i punti relativi ai contributi economici, su un totale di circa 457.000 euro suddiviso su 227 rotti per contributo e finanziamento nidi privati più i 230.000 per il sostegno e pagamento delle rette, su questo totale di circa 457.000 più della metà la mettiamo noi come ente con fondi nostri. Il restante, quindi i 157.000, il canale di finanziamento è un trasferimento dallo Stato centrale, è un altro tipo di finanziamento, e se questo tipo di importo, cioè circa 157.000, che poi un anno magari è a 158, eccetera, è stabile nel tempo, l'avete visto crescere, l'avete visto diminuire, per capire un attimino la tenuta anche economica. Grazie.
Grazie a lei. Prego, Assessore.
Sì, grazie. Allora, parto da qui. La restante parte di fondi sono fondi statali e gli uffici mi confermano che più o meno la cifra è stabile, nel tempo è stata stabile, più o meno è sempre stata questa. Per quanto concerne ciò che appunto sottolineava la consigliera Lodi, quello che possiamo pensare di fare è per esempio sfruttare da una parte gli open day che abbiamo delle nostre strutture comunali per dare anche questo tipo di informazioni e quindi in qualche modo agevolare tutti coloro che si avvicinano alle nostre scuole, conoscendo anche quelli che sono gli strumenti a disposizione, le opportunità per tutti quanti. Dall'altra appunto attivare una rete che in tanti casi è già attiva, ma potenziarla con tutte quelle che sono associazioni del terzo settore già attive sul territorio, piuttosto che appoggiarci ai municipi per far sì che tutte queste informazioni vengano condivise, oltre che appunto ovviamente ribadisco anche, questo comunque già tutti lo sapete, la grande disponibilità che è stata sempre messa a servizio da parte della direzione, che devo dire che perlomeno per quanto io sia a conoscenza si è resa sempre disponibile anche a rispondere ai singoli casi di singole famiglie che correttamente hanno dovuto chiedere delle informazioni, quindi assolutamente si può anche addivenire sempre più a questo tipo di insomma di miglioria.
Grazie assessore. Commissario Buzzone, una valutazione. Prego.
Sì, grazie presidente, ma volevo inserire un po' di pepe se possibile alla commissione, perché giustamente abbiamo fatto tutta una serie di domande tecniche. Però vorrei fare una valutazione invece di natura politica, perché io appartengo a quel gruppo di persone che paga molto volentieri le tasse, ma che non ha accesso a tutta una serie di servizi, ecco. Oppure banalmente appartengo a una comunità che in questo paese manco si può sposare, però le tasse le paghiamo tutte e io le pago anche molto volentieri. Perché dico questo? Perché ho a che fare da un po' di anni come cittadino italiano con un governo che ha una maggioranza molto simile, se non per dire uguale, a quella che governa la mia regione e il mio comune. Nel momento in cui mi sento dire, questa è una valutazione politica, Presidente, che i fondi sono sempre quelli negli anni, e però la narrazione politica è quella della natalità, la tutela della famiglia, che ovviamente deve essere una sola, eccetera, mi aspettavo, e questa è la valutazione politica, nulla a che vedere con la parte tecnica, però l'assessore è anche segretaria della Lega, quindi di un partito volutamente di destra, non ho capito se ci siano, come dire, delle interlocuzioni per andare un po' ad aiutare questi poveri enti locali che poi si ritrovano sempre e molto spesso, e questo devo dire un po' a prescindere dai governi, con tutta una serie di servizi da erogare e con sempre meno fondi a disposizione. Cioè le interlocuzioni tra le amministrazioni locali e l'amministrazione centrale sono interlocuzioni finalizzate ad avere un po' più di fondi, ci sono delle interlocuzioni positive, non ci sono interlocuzioni, cioè possono essere di varia natura, perché lo dico da rappresentante politico ma ancora prima da cittadino, mi aspetterei che nel momento in cui ho una presa di posizione politica così netta a tutela, a parole quantomeno, a tutela della natalità, non mi aspetto sempre la solita cifra, cioè circa 157.000 euro su questo servizio, ma me ne aspetterei molte di più. Quindi la curiosità è questa, cioè se ci sono anche a livello di ANCI eccetera delle interlocuzioni finalizzate ad avere qualche soldo in più per sostenere questo tipo di servizio. Grazie.
Grazie a lei commissario. Prego assessore.
Grazie. Allora, di fatto questi non sono gli unici fondi che reperiamo dallo Stato centrale, nel senso che questi invariati, mi permetto di fare una valutazione politica a mia volta, un po' più da ignorante perché anch'io tanti fondi li vengo a conoscere adesso, sono quelli destinati al privato per convenzionamento, quindi mi sta anche bene che non vengano troppo variati, preferisco che magari lo Stato, come avviene, vada un po' a insomma in qualche modo bilanciare rispetto a quelle che sono situazioni più ingenti di cui si deve occupare la pubblica amministrazione, tipo per esempio sostegno alla disabilità, trasporto scolastico, che sono fondi che appunto mi vengono confermati, vengano comunque dallo Stato centrale e che vengano plasmati a seconda di quella che è l'esigenza, e su cui, come abbiamo già detto più volte, abbiamo in preventivo di spendere quest'anno 14 milioni di euro, e quindi insomma la spesa è veramente tanta. poi con lo Stato centrale, anche attraverso ANCI, con cui siamo in comunicazione, perché poc'anzi anche la dirigente Di Matteo appunto ha fatto una call con ANCI per rappresentare alcune problematiche che appunto abbiamo come Comune di Genova, ma che di fatto ci accomunano un po' tutte le grandi realtà nazionali. Ci sono tante questioni da porre sul tavolo, per cui sicuramente si può parlare anche di quelli che sono i fondi destinati agli enti locali, però ci sono tante questioni, quali per esempio quelle delle qualifiche, come sappiamo, rispetto ai titoli degli insegnanti. Il tema degli insegnanti oggi è un tema dirimente, nel senso che c'è davvero difficoltà a reperirne, soprattutto per gli enti locali. C'è il tema aggiornamento della contrattualizzazione, per esempio rispetto al tema degli OSE, sappiamo, l'abbiamo fatto l'altra volta in commissione questo tipo di discorso. Credo che ci siano tante tematiche che ci accomunano alle grandi città da porre sicuramente sul tavolo, che si può fare un ragionamento a livello nazionale politico sicuramente, ma è un problema che credo che ci si trascini da tanti anni, quindi non mi sento neanche di dare la responsabilità a questo governo nello specifico. E sono sicura che tutti voi abbiate, insomma, in qualche modo il buon senso di riconoscere che queste problematiche purtroppo la scuola se le trascini dietro da diversi decenni, e che se è un settore depauperato, è un settore depauperato da sempre, perché non si capisce perché sulla scuola ci sia sempre poco investimento e tanto, anzi, tanta voglia di prendere. Quindi questa è una piccola battuta politica, che tanto battuta non è, e che però, ripeto, non mi sento di addebitare a nessun governo nello specifico, quantomeno non a questo. Detto questo, torno a ripetere, vedo invece un impegno politico da parte di questa amministrazione, che se è vero che riflette lo Stato centrale, però questa amministrazione sul tema delle scuole, mi sento di dire che per quanto i problemi non siano risolti, e vi prenderei in giro a dirvi che è tutto ottimo, perché sappiamo che non è così, sicuramente ci sono diversi problemi, sta investendo davvero molto sul settore scuole in termini di personale, per quanto la percezione tante volte non ci sia, perché è più semplice appunto andare sui giornali a dire che non c'è personale, che le scuole non possono aprire e via dicendo. Ma sul tema del personale si investe molto sul tema della disabilità e si investe molto su tutti quelli che sono i servizi che devono necessariamente essere erogati alle famiglie. Quindi credo che da questo punto di vista mi sento di dire che insomma in qualche modo ci sia davvero una risposta, per quanto possibile, per quanto in quelle che sono le more dell'amministrazione, per cercare di fare tutto il possibile, torno a ripetere, per erogare il miglior servizio possibile.
Grazie Assessore. Allora, prima di ridare la parola alla Commissaria Lodi, c'è la consigliera con delega alla scuola, Milena Anita, del Municipio Secondo Centro-Ovest.
Buongiorno. Allora, Assessore, lei ha appena detto, qualche minuto fa, che nel Centro-Ovest ci sono 196 bambini in lista d'attesa, e che in altre zone della città saranno costruiti 4 asili nido. Ma nel centro-ovest non è prevista la costruzione di nulla, anzi, una scuola dell'infanzia che era prevista in zona Campasso mi risulta che non sarà realizzata al momento, perché sono finiti i fondi del piano delle periferie. Quindi prego l'assessore e la giunta qui presente e quella che verrà di questo opposto colore politico di provvedere, perché i bambini sono bambini, crescono, ma 196 bambini che hanno bisogno di una collocazione vuol dire 196 famiglie, che non sono poche, in difficoltà per poter accudire al meglio questi bambini. Se sono bambini di origine non italiana, le famiglie, sono bambini che devono essere integrati al più presto. Cito la meravigliosa scuola dell'infanzia Firpo, che è dalle mie parti, dove bambini di ogni provenienza vivono insieme, cantano, giocano, e onestamente tutte le volte che li vedo mi si apre il cuore al sorriso. Quindi chiedo una maggiore attenzione dove c'è veramente bisogno. Con questo non dico che nelle altre zone citate non ci sia necessità, ma al centro-ovest è evidente che c'è un problema. Altra cosa che mi è stata riferita e che ho sentito, ho dedotto, c'è un problema non solo del personale presente, ma anche delle supplenze, perché se le maestre degli asili nido si ammalano, ma gli asili nido hanno il personale al limite, c'è bisogno di personale. Ho appena sentito che sarà fatto bandito un concorso, spero che sia bandito e che ci siano tante persone con i titoli adeguati per poter essere inseriti in questo importantissimo segmento della pubblica istruzione. Grazie.
Grazie a lei. Commissaria Lodi. Poi ci accingiamo.
Sì, volevo, dato che l'assessore ha fatto l'ha anche sottolineato la battaglia politica sul fatto che appunto questi problemi possono essere trascinati da anni. Io però voglio sottolineare che mai come in questi ultimi anni, soprattutto dopo il Covid, il tema della conciliazione e lavoro delle donne è peggiorato da morire e quindi abbiamo proprio il problema che se non e le famiglie di supporto d'origine non esistono sostanzialmente più, sono con grande fatica. Quindi credo che negli ultimi anni, più che precedentemente, tutta quella rete che c'era oggi non c'è, in più l'arrivo di molte famiglie straniere, di congiungimenti eccetera, apre diciamo uno scenario di presa in carico educativa e psicoeducativa diversa. Quindi credo che, io sono 13 anni che sono qua, diciamo che in questi ultimi anni la situazione è molto più complessa e credo che l'unico modo è quello di metterci la testa dentro, ecco, nient'altro.
Grazie commissario. Prego, assessore, si avvii alle conclusioni.
Sì, concludo soltanto rispondendo alla consigliera Milea. Sono stata proprio questa mattina a Campasso, tra l'altro non conosco la storia della costruzione di una nuova scuola infanzia, ma lo spostamento della scuola infanzia Govi, che è in via di ristrutturazione in quello che era il mercato avicolo, ed effettivamente è quasi pronta la scuola, per cui il nuovo anno dovrebbe cominciare lì, anzi le nuove le iscrizioni sono già state dirottate con quell'indirizzo, quindi questo effettivamente è un lavoro che è stato fatto proprio perché ne aveva bisogno. La scuola Govi è una scuola che ho visto stamattina per la prima volta ed era una scuola effettivamente non all'altezza del servizio che vogliamo dare. Per quanto concerne la scuola Firpo invece pare che ci sia un investimento importante, non dell'amministrazione ma da parte di un privato che appunto vorrà fare un investimento per efficientamento energetico con il quale si potrà risolvere anche parte di quelli che sono i problemi strutturali, proprio perché appunto ho conosciuto questa realtà e anche lì sicuramente bisogna metterci mano, quindi sicuramente sono delle questioni che abbiamo attenzionato e su cui appunto assolutamente vogliamo investire. Grazie.
Grazie assessore, allora direi che possiamo chiudere questa commissione e ringrazio tutti i partecipanti. Grazie.